occasione di questo incontro perché mi sono preparato lì, non sono molto spontaneo oggi, volevo dirvi alcune cose che ritengo molto importanti e quindi è giusto che vanno anche dette bene, no? Poi mi aprirò un pochettino al Spirito Santo, vediamo cosa ne uscirà. Ma pensando a questo incontro, in realtà, forse questa è l'azione dello Spirito Santo, il testo che mi è uscito, e pensate che proviene dalle lezioni di archeologia di uno degli esperti davvero di altissimo grado, professor Cozzi, che fa parte della Commissione Internazionale Teologica, che è il docente presso la nostra facoltà di teologia. Però ho fatto un estratto di una delle sue lezioni che ho seguito e che mi pare davvero molto importante perché ci aiuti un pochettino a tirare le somme, un po' qui sono un pochettino poco fedele al tema che mi è stato dato, parlerò anche dei carismi pensando al grande miracolo di concludere tutto in 20 minuti. Vediamo. Quindi, quello che ho trovato molto importante, credo che sia davvero da scolpire nella nostra mente, nel nostro cuore, e che cosa è il rinnovamento dello spirito? Tanti di voi lo sanno perché fanno parte già da diversi anni, alcuni no perché durante questo seminario vogliono avvicinarsi, capire in che cosa consiste un gruppo nella Chiesa, sono pochi, sono tanti. In realtà il più numeroso del mondo, il rinnovamento dello Spirito Santo, pensate, davvero sono circa 300 milioni, i dati risalgono all'89. C'è un'espansione fortissima di questi movimenti, non parlo chiaramente soltanto della Chiesa Cattolica, ma più delle comunità pentecostali, che sono quelle che provengono dalle chiese protestanti, no? Ma su questo siamo molto simili, ci sono anche delle differenze, però l'idea più o meno di fondo la stessa, no? Questa grande accoglienza, docilità allo Spirito Santo che rianima sua Chiesa. E qui vi citerò testi di due protagonisti, due teologi che nella Chiesa Cattolica hanno davvero lasciato un grandissimo contributo che ha provocato l'apertura dei pontefici a questa realtà del rinnovamento. Il primo è il cardinal Siunens, un cardinal belga, e altro è un padre, non so di quale ordine, proveniente francescano, Serafino Falvo. Sono due nomi molto importanti per il rinnovamento italiano. Ecco, primo per il rinnovamento universale, l'altro che è un grande teologo che ci ha aiutato un pochettino a sistemare i pensieri, no? Perché anche questo è molto importante, di avere delle linee chiare in che cosa consiste questo rinnovamento. E quindi la prima citazione è di padre Serafino Falvo, ve lo leggo. Il rinnovamento carismatico non è un proposito ma una constatazione. Non un desiderio, ma un'esperienza già vissuta. Non un piano fatto da uomini, ma imposto da Dio stesso agli uomini. Già, qui si potrebbe davvero parlare a ore. Il rinnovamento carismatico non è opera degli uomini, non è frutto della loro intelligenza, della loro strategia, non un programma preparato a tavolino con lunghi dibattiti e ambiziosi propositi, ma è soltanto opera di Dio che ha rivelato la sua volontà di voler rinnovare il suo popolo. Lo Spirito Santo è piombato sulla Chiesa come ancora e sta ripetendo i prodigi di allora. I carismi ritenuti per il passato, proprietà riservata per i figli privilegiati, premio promesso ai pochi audaci che osavano scalare le vette della contemplazione, oggi lo Spirito Santo li sta distribuendo in abbondanza a tutti. Il mio commento, sapete che una volta nella Chiesa l'idea di questi doni carismatici di cui parleremo era piuttosto riservata ai grandi della fede, ai monaci, ai santi, a quelli che dopo una lunghissima vita di penitenza, purificazione e illuminazione sono arrivati finalmente a quella vetta di santità in cui lo Spirito Santo prendeva la sua dimora per espandersi nel loro ambiente. No? Quindi c'era questa idea davvero di quasi di un premio per tutte le fatiche della vita, di una vita molto austera, etica, no? E che, attenti, questa cosa è ancora ben radicata nella nostra vita, perché noi pensiamo e individuiamo delle persone, diciamo i cosiddetti santoni, no? Che se uno appunto lo vediamo, prega tanto, tanta gente ne parla, è molto conosciuto, per noi diventa un polo di attrazione, come se fosse dispensatore abituale dei doni dello Spirito Santo. Invece non è così. Questo ci ha fatto capire niente altro ma lo Spirito Santo. Non è così. Perché? Perché i doni dello Spirito Santo, cioè i carismi dello Spirito Santo, non sono legati alla santità personale. Cioè, un peccatore può essere un mezzo attraverso il quale Dio santifica la sua Chiesa, e questo è un grande scherzo di Dio, e dice di sì. Questo lo dimostra l'esperienza della Chiesa. Chiaro, si presume la santità della vita di colui che ha ricevuto dei carismi, ma a Dio interessa di più a far capire alla sua comunità che i carismi sono i doni gratuiti e non sono legati a niente, se non a una semplice richiesta. E questo è un dato, diciamo, fondamentale per capire la differenza tra i doni, 7 doni dello Spirito Santo e i carismi. I carismi Dio li dà, lo Spirito li dà a suo piacimento. E spesso può capitare che in una comunità veramente bella, che fa tante cose, Dio, per un po' tirare il naso, lo dà a uno che è indietro, che viene poco, che fa poche cose, che prega poco, che a volte fa arrabbiare quasi tutti, e gli dà un carisma. No? Ma perché? Per farci capire che non con le nostre opere arriviamo a questo dono, ma è semplicemente sempre un dono gratuito del Signore. No? Teniamo presente questa cosa perché davvero è fondamentale. E non che adesso dobbiamo diventare peccatori per diventare portatori. E attenti, perché anche San Paolo dice queste cose, che non usate la vostra libertà dei figli di Dio per fare quello che vi piace, ma cercate di essere consoni alla volontà del Padre. Quindi, oggi il rinnovamento carismatico ha assunto tali proporzioni che lo si può discutere, ma non si può ignorare. Sono milioni di persone ormai che hanno il dono delle lingue, che esercitano i doni della profezia, delle guarigioni, che hanno subito una radicale trasformazione interiore, che hanno ritrovato la fede, la pace, la gioia di vivere. Vedete che sono questi carismi, pure cosa il battesimo nello Spirito. Delle consapevolezza di ciò che siamo, grazie al dono dello Spirito Santo. Non è una cosa che si aggiunge ai sacramenti, in modo particolare al battesimo e alla cresima, ma un rivivere profondamente queste esperienze che dentro di noi ci sono già, stanno operando, ma forse non possono pienamente svilupparsi perché manca la nostra consapevolezza. Ma in che cosa consiste questa aurora, finita la citazione, che implica per la Chiesa? E rivivere l'esperienza carismatica dei primi cristiani di ogni ceto per mezzo di un radicale rinnovamento di vita sotto l'azione dello Spirito è un riscoprire un tesoro nascosto nell'anima fin dal giorno del nostro battesimo, questa perla preziosa che troviamo nel campo. È un prendere coscienza della forza, dell'importanza e dell'insostituibile funzione di ogni battezzato che ha nel corpo mistico. La Chiesa ha bisogno della sua perenne Pentecoste, ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra, di profezia nello sguardo. La Chiesa ha bisogno di essere tempio dello Spirito Santo. Ecco, elemento qualificante di questa rinnovata Pentecoste è quello dell'esperienza. Un'altra citazione molto bella del padre Falvo, quando dice: «Essi, gli apostoli, non cedettero di avere ricevuto lo Spirito Santo con atto di fede, ma lo sentirono, lo sperimentarono presente in loro attraverso segni evidenti e manifestazioni sensibili sia interne che esterne». E qui tocchiamo il tema molto importante della nostra carne, cioè la totalità della persona, cioè la fede, appunto. Noi l'abbiamo un po' racchiuso nei nostri concetti oppure in quel credo che recitiamo durante ogni messa, no? Come delle verità rivelate da consentire con il nostro intento. Invece la fede è un'esperienza che coinvolge il corpo, la mente, il cuore, tutto quanto, no? Lo devo sentire, se non lo sento, paradossalmente mi manca qualcosa. Capiamo anche ambiguità del sentire, no? Perché non sempre ciò che sento può provenire dallo Spirito Santo, può provenire sia da Dio, può provenire dalla natura, può provenire anche dal maligno. Ma vediamo che tra i carismi c'è anche il carisma del discernimento degli spiriti, no? Quindi vedete tutta opera perfetta armonica dello Spirito Santo. Non è la ricezione di un nuovo sacramento impropriamente, perciò viene chiamato battesimo, ma il risveglio, la reviviscenza, l'evidenza degli effetti del battesimo della cresima e la scoperta, l'utilizzazione di formidabili energie spirituali latenti nell'anima nostra fin dal giorno del battesimo. Ciascuno di noi è carico dello Spirito Santo. Spirito Santo è energia, è forza, potenza di Dio. E quindi noi dobbiamo semplicemente sbloccare queste energie che sono presenti in noi, no? Che a volte sono un po' assopite, addormentate dalla nostra ignoranza. Il più grande peccato della fede è ignoranza. Si richiede solo di dire un sì libero e cosciente all'azione dello Spirito Santo, vincendo paure, pigrizie, timidezze inutili. Ecco, vedete che questo è un aspetto, credo che sia un po' difficile a volte da superare, no? Chi è venuto qui per la prima volta forse non ha sentito neanche tanto dello Spirito Santo, vede queste persone che alzano le mani, che pronunciano delle parole incomprensibili, no? Può avere questa percezione: dove mi trovo? No? È naturale. Però questo, vedete, va letto in un ambiente, cioè una ottica della libertà dei figli di Dio. L'unico criterio di lettura di queste cose è proprio questa liberazione interiore, che comporta a volte anche delle cose strane e non tutte qualificabili. Però ciò che conta di più è davvero, scusate la parola, farsi andare, no? In questa lode comune che la Chiesa rivolge al Signore, perché se il dono dello Spirito Santo è gratuito, appunto il dono di per sé, per definizione, è sempre gratuito, la risposta che io do è la lode, grazie, no? E quindi mi libero anche da questo. Anche le lingue che appunto sono sconosciute, oppure alcuni studi confermano la presenza delle lingue antiche, glossolalia, no? Il senso profondo è quello davvero di liberarsi dai concetti, alle strettezze del nostro ragionamento, aprirsi a una dimensione più grande di noi, per lodare il Signore. Questo anche, vedete, è più del contenuto che conta il metodo, cioè la forma in questo caso. Poi chiaramente se ci sono delle preghiere particolari ci vuole sempre un interprete che sappia interpretare queste lingue, ma se fanno parte della preghiera di lode non importa la mancanza del significato di queste parole, importa piuttosto quell'atto di libertà, di gioia, di lode che attraverso questo linguaggio che non riesco a controllare, no? Io rivolgo a Dio e dico: sei bello Signore, ti voglio bene, non trovo le parole giuste, dammi le tue. Quindi accetto di dire ciò che non conosco fino in fondo. Vedete che ho a che fare con il mistero, mistero di Dio, no? Poi il problema che si pone a proposito dei carismi, uno dice: ma i carismi sono soltanto straordinari o possono essere anche ordinari? Oppure in generale, come rapportiamo queste esperienze carismatiche che di per sé vanno oltre ciò che conosciamo rispetto alla vita ordinaria della Chiesa, della nostra fede? E qui sentiamo la risposta del cardinale belga, che ci dice: saremo tentati di parlare di una duplice specie di esperienza, straordinaria e ordinaria. E questa è una distinzione tipicamente umana, secondo che l'incontro con Dio ci appaia o no come fuori serie, inatteso, unico, al di là del corso normale delle cose. Ma non è una distinzione sul metro del divino. Per Dio non esiste nessuna linea di demarcazione tra l'ordinario e l'ordinario. Dio supera allegramente la linea delle nostre frontiere, semplice disegno su una carta convenzionale. In Dio l'inverosimile è vero. Dio non ci ama di un amore ordinario, al quale di tanto farebbe eccezione con un gesto di amore straordinario, smisurato. No, lo straordinario amore di Dio è inerente al suo essere. Visto dal nostro lato, un simile amore ci mozza il fiato. Esso supera le nostre più audaci immaginazioni e ci costringe a comprendere che Dio ci ama fino al miracolo incluso. Dobbiamo imparare a scoprire lo straordinario amore di Dio nascosto nell'avvenimento apparentemente più ordinario, più accidentale. Riconoscere questa presenza universale dello Spirito non deve impedirci di discernere una presenza privilegiata là dove si manifesta, né di analizzarne l'irradiazione. Finita la citazione. Del resto, fino da subito, soprattutto in ambito cattolico, si è cercato di delimitare il senso e le dimensioni dell'esperienza carismatica sia rispetto ai doni dello Spirito, sia rispetto ai sacramenti. Però vedete che queste sono le nostre distinzioni. In Dio l'amore è unico, lo Spirito Santo è straordinario nell'ordinario. E per Lui è nessun problema portarci a ciò che noi consideriamo straordinario, perché è la vita stessa dello Spirito, è una perfetta continuità. Spesso manca la nostra apertura a questo straordinario e quindi cosiddetta mancanza della fede. No, vedete che Gesù, per compiere i cosiddetti miracoli, no, chiedeva sempre: credi? No? Cosa vuoi che ti faccia? Occorre inoltre precisare che mentre i doni dello Spirito lavorano sul presupposto della presenza della grazia santificante, no? Chiaramente i doni, 7 doni dello Spirito Santo, i carismi sono segni potenti dello Spirito e doni per l'annuncio del Vangelo che non dipendono dallo stato di santità di chi riceve né dal grado di perfezione. Questo già anticipato prima, chiaramente richiedono una conversione, ma di per sé davvero il Signore può servirsi di tutti in vista del bene della sua comunità. Quindi non esistono le scuse. Chi sono io, no? Quante volte noi abbiamo combinato qualcosa nella nostra, e poi anche se sentiamo una certa attrazione verso la grazia del Signore, verso le cose, a volte per punire il fratello, no? Diciamo, ma io ne ho combinate più gravi, adesso chi sono io per dire queste cose a lui, no? Bisogna essere umili e obbedire a queste emozioni dello Spirito. Bene, concludo con una piccola scaletta, perché il testo che ci parla dei carismi dello Spirito Santo è la prima lettera ai Corinzi, 12:4-11. Lì troverete proprio il discorso di Paolo. E c'è una classifica di questi, che è diventata quasi classica, una enumerazione posta alla divisione, sono divenute classiche, cioè carismi della parola, che sono dono delle lingue, dono dell'interpretazione e dono della profezia, no? Legato all'annuncio della parola, e quindi di per sé i carismi più importanti. Poi ci sono carismi delle opere, che sono dono delle guarigioni, dono dei miracoli, dono della fede, la fede più grande, straordinaria. E poi il terzo gruppo sono carismi della cognizione, dono del discernimento dello spiriti, dono della sapienza e dono della scienza. Ma se io ho ascoltato bene questo elenco dei doni, dei carismi, e non ho trovato uno per me, cosa significa? Che Dio non mi ha dato niente? Io almeno 2 o 3 già ho visto per me, scherzo. Ma la prima cosa è quello di verificare quale dono, quale carisma il Signore mi ha dato, perché ciascuno di noi ha ricevuto. Il minimo uno, se non di più. Perché, come vi ho detto, ci sono doni straordinari, che sono più o meno quelli dell'elenco, ma ci sono anche dei doni ordinari. Io vi posso dire, uno per esempio che cura l'aspetto del canto, ha ricevuto un dono, no? E quindi lo condivide con la comunità. E guardate che bel canto che si sono fatti avanti. Chiaro, questo dono necessita anche una pratica, ma il loro servizio rende davvero piacevole e più fruttuosa la nostra preghiera. Uno che è un dono, per esempio, di ascoltare le persone. Uno che è un dono a trovare gli ammalati. Uno che ha il dono di cucinare bene. Ci sono alcuni che ci provano e non ci riescono, c'è uno che mette 3-4 cose e esce sempre un piatto fantastico, no? Cioè, per dire, davvero tantissimi doni, anzi, ciascuno di noi ha sicuramente un dono, però lo deve vedere in vista della comunità, perché questi carismi, a differenza dei doni, 7 doni dello Spirito Santo, servono sempre per edificare la comunità, vivificare il bene comune, cioè la convivenza. Quindi pensate con questo criterio, no? Come la mia persona costituisce un contributo che Dio vuole che sia per la comunità, per le persone con cui... Però io posso essere consapevole dei carismi degli altri e anche invidioso. Ecco, Viene ciò che dice Apostolo quando ci parla che rattristiamo lo Spirito Santo e spegniamo i carismi. È possibile proprio spegnerli. I carismi di per sé possono essere temporali, possono essere continui, cioè permanenti, no? Ma è possibile spegnere il carisma attraverso invidia, quando comunità non vuole riconoscere per invidia il carisma di un fratello. Esiste anche questo pericolo. E quindi il nostro atteggiamento dovrebbe essere quello di incoraggiare quelli a condividere ciò che hanno ricevuto. Ci sono anche quelli che dicono che io ne ho 100, ma in realtà fanno uno. Adesso cosa facciamo con uno? Faccio io, no? Cioè uno che, cioè come prezzemolo, ovunque lo trovi. E qui, vedete, nasce questa necessità organica di una collaborazione dei carismi con gerarchia ecclesiale, intesa giustamente, nel senso apostolico. Grazie a Dio le nostre comunità cattoliche hanno dei pastori, hanno dei responsabili, ci sono i gradi di ordinazione che servono proprio per garantire anche l'ordinamento delle nostre comunità, disciplinare. È un rapporto sempre molto delicato, no? Perché il carisma, vi ho parlato adesso di una grande libertà, ma nello stesso tempo deve combaciare, non deve essere contrario all'insegnamento, alla dottrina e alla presenza, diciamo, del vescovo, che è ultimo responsabile di tutta la Chiesa locale. Concludo solo con questa, che se oggi penso ai carismi, per esempio per noi qui presenti, non lo so, fate anche questo esercizio, quale carisma secondo voi necessita la nostra comunità? Pregate per questo, no? Io in generale, cioè in generale ma neanche troppo, vi posso dire, io vorrei qui delle persone di preghiera, una preghiera personale, una preghiera comunitaria, di una delle persone assidue, adorare il Signore, il Signore, in modo tale di diventare nella semplicità quasi sensori che lo prendono, che lo rendono proprio presente. E quanto abbiamo queste persone che da tempi così bui, diciamo, per i diversi motivi, no? Troviamo di quelle persone che ci danno speranza, che accendono la nostra fede, che chiacchiano, che suscitano dentro di noi uno slancio d'amore. E questo è un lavoro davvero pratico dello Spirito Santo, continuo, che sta operando, che avviene nelle nostre comunità, no? Ma per questo preghiamo. Poi, tanto il mio pensiero, no? Anche se sono pastore, quindi dovete obbedire, se avete capito, però preghiamo Spirito Santo perché davvero ci sia dei carismi in vista del bene della nostra comunità.